Bene, buonasera, sono le 6, un punto, e comincio. Allora, tema difficile, fede e speranza nel 600, poi nel 700, la prossima volta. Non è facile perché è stato trattato la fede e la speranza, che sono le virtù teologali, non sono più virtù teologali, perché una cosa diventa la fede separata dalla ragione, un'altra cosa diventa la speranza, che è una passione dell'anima, e quindi siamo in un campo di indagine, di pensiero completamente diverso rispetto al passato. Il 600 è l'epoca della modernità. Altre volte avevo parlato, mi pare, della crisi della coscienza europea, che comincia con il Rinascimento, con la scoperta dell'America, ma si parla di crisi della, poi anche con la riforma protestante, crisi della coscienza europea, che consiste nel fatto che si scopre l'infinito, si scopre la rivoluzione copernicana, la nuova scienza, e quindi l'uomo è piccolo, l'Europa è piccola, il mondo è piccolo, piccolo non è niente, no? L'uomo rispetto all'infinito, e anche la presunzione di verità della propria cultura, della propria religione, sono messe in crisi perché le relazioni di viaggi, le relazioni che provengono dagli altri mondi, dalle Americhe, raccontano di altri popoli, di altre culture e di mondi l'uomo europeo diventa veramente piccolo. Poi ci sono tutti i contrasti religiosi, la riforma, la controriforma. Nel 600 ci sono le guerre di religione che durano 30 anni, che sono devastanti, che in realtà dietro la religione configurano problematiche geopolitiche, no? Rinascita delle nazioni, della nuova Europa. Insomma, il 600 si apre con tante perplessità, si apre all'insegna appunto della crisi, e non è un caso che nel 600 vengano pubblicate le opere degli scettici. Viene tradotta per la prima volta Sesto Empirico, nell'edizione stampa dei testi di Sesto Empirico e del 1569, con Sesto Empirico, che è uno dei padri dello scetticismo assieme a Pirrone, si diffonde in tutto il periodo del 600, dico in particolare, si diffonde lo scetticismo e con questo il relativismo, che già, insomma, è una cultura anche laica, è una cultura che si interroga sull'uomo, sul soggetto, sull'io, e che quindi deve essere in qualche maniera contrastata dalla religione cristiana, dai pensatori cristiani, che hanno paura di perdere terreno, e quindi ci sarà uno scontro, un conflitto tra i cosiddetti novatores, quelli che cercano di combinare, di mettere insieme, di fare un'alleanza fra la fede cristiana, la religione cristiana e la nuova scienza galileiana e soprattutto cartesiana, e gli altri contro gli esiti libertini, contro gli esiti scettici, ateistici e in ogni caso relativistici degli altri. E quindi sono il novatore contro gli altri. E in questo un personaggio, un teorico, un filosofo che proprio scrive dei libri in questo senso, nel senso di affermare che il cristianesimo ha ancora molte cose da dire e può essere salvaguardato all'interno di tutti i cambiamenti che sono avvenuti, l'infinito dell'universo, i nuovi mondi, eccetera, e questo teorico, dicevo, che si fa portavoce di questa alleanza tra la scienza nuova e la fede antica è Marin Marsenne, che scrive nel 1625 un libro su verità delle scienze contro gli scettici o pirroniani, e nel 24 aveva scritto l'impietà dei deisti, atei e libertini di quest'epoca. E proprio facendo presa sulla scienza nuova, sulla scienza moderna, sul cartesianesimo. Ma prima di parlare del Seicento, io volevo accennare a un filosofo, che è un filosofo di solito così minore, non si studia a scuola, si dice solo che è esistito, e che è del Cinquecento, ma che è stato, come dire, il padre spirituale di tutti gli atteggiamenti, dell'atteggiamento scettico e relativistico del Seicento. Tutti hanno guardato a lui, libertini, atei, agnostici, e anche coloro però che, come Pascal, che fanno della fede cristiana un fondamento di vita e scrivono, no, testi apologetici. Michel Montaigne scrive i saggi nel 1588, ed è un'autobiografia. È un'autobiografia che però, come autobiografia, si discosta, per esempio, dall'autobiografia di Sant'Agostino, quando scrive i pensieri, no, i ricordi di Sant'Agostino, si discosta anche dal modo di presentare la filosofia moderna di Cartesio, che parla in prima persona, sia quando scrive le meditazioni, sia quando scrive il discorso sul metodo, eccetera, parla in prima persona. Ecco, si discosta nel senso che si riallaccia più ai classici della paganità aristocratica che viveva nell'ozio, dove si guarda le cose in maniera disincantata, in maniera così senza speranza, senza fede, dove non c'è Dio, Dio è lontano. E l'uomo si presenta così, nudo e crudo, come un verme, veramente per quello che è. E difatti in questi saggi Montaigne parla di se stesso proprio come di un uomo comune all'interno di saggi che sono saggi, cioè nel senso di affermazioni sagge che invitano alla sapienza, alla prudenza, no, eccetera. E parla proprio di se stesso proprio come un uomo con cui tutti possiamo identificarci nel bene e nel male, perché ne parla come di una persona che ha i bisogni, parla della sua salute, parla soprattutto della sua malattia, parla del mal della pietra che ha, dei dolori che ha, parla di quando va al gabinetto, ed è in questo modo fa tutta una serie di osservazioni sull'uomo. Sulla miseria dell'uomo e sul fatto che non c'è nessuna differenza fra l'uomo e gli altri animali, che l'uomo anzi è più povero rispetto agli altri animali, che sono più dotati di strumenti di offesa e di difesa rispetto all'uomo. E non solo, ma presenta anche una visione relativistica della cultura. Ci sono tante culture, quanti sono i paesi in cui si vive, ci sono tante religioni, quanti sono i paesi in cui si vive. Non c'è una religione superiore all'altra. Ecco, si ha la fede della nutrice, la nutrice inculca, insegna una determinata fede e quella ce la portiamo fino alla morte. E quindi si è cattolici in Francia, si è luterani in Germania e non fa nessuna differenza. E per di più questa concezione dell'uomo come nudo e crudo come un verme, voglio dire, come un qualsiasi altro animale nella catena dell'essere, proprio è un'offesa, è un affronto al messaggio cristiano antropocentrico, no? Ed è per questo che sarà criticato da Pascal, ma sarà molto molto letto, e infatti i suoi saggi hanno molta fortuna presso gli ambienti più nascosti. La posizione di Montaigne in campo politico è una posizione appunto un po' conformista, di conservazione, nel senso che cioè, il mondo è quello che è inutile agitarci per cambiarlo, bisogna vivere nel paese che ci troviamo a vivere, secondo le leggi che ci troviamo ad avere, senza tanto sfaticarci. E quindi la sua posizione è una posizione che coniuga insieme scetticismo rispetto alla possibilità di arrivare ad un vero, perché appunto le culture sono tante, le religioni sono tante, quindi relativismo, non c'è una verità, c'è solo la verità del mondo che è quello che è, e il mondo in quanto quello che è, insomma, non bisogna neanche darsi troppo da fare, tanto dannarsi tanto la vita. Ecco, e quindi la morale di Montaigne è totalmente indipendente dal messaggio evangelico. Montaigne non è edificante, non dà nessuna speranza, nel senso che la sua saggezza consiste nel fatto che vivere bisogna e si cerchi di vivere il meglio possibile. Adesso vediamo, perché ho tante cose da dire e non vorrei perdermi. Intanto ci sono queste pagine qui, aspetta, dove le ho scritte? Ecco, queste qua, contro chi crede nella fortuna. Non esiste la fortuna, ecco. Chi crede nella fortuna nel caso è infelice perché dipende, no? Si mette in una situazione di non essere padrone di se stesso. Allora, qua cita Orazio: un Dio saggio nasconde sotto fitte tenebre gli eventi futuri e ride di un mortale che si angoscia oltre il dovuto. La filosofia di Montaigne, che cita sempre i classici, no? È quella del vivere giorno per giorno, per quel tempo che ci è dato di vivere. L'animo lieto del presente detesterà preoccuparsi di ciò che viene poi. Io preferirei di gran lunga regolare i miei affari sulla sorte dei dadi che sui sogni. Ecco, questo è un modo, poi ci sono altre citazioni interessanti, ma ecco, la sua è una... questi saggi, appunto, che sono una biografia, un'autobiografia, cos'è che dicono? Invitano a cercarsi, a cercare la verità dentro di sé, a fare un'analisi dell'uomo, ma dell'uomo concreto, che tutto sommato è un'analisi e una ricerca di sé che è sempre precaria. Ci sono le bellissime affermazioni: non mi trovo dove mi cerco e trovo me stesso più per caso che per l'indagine di un mio giudizio. Oppure quest'altra frase, aspetta che sia bella, niente, non la trovo più. Ecco, il gran libro del mondo è lo specchio in cui dobbiamo guardare per cercarci per il verso giusto. Ma qual è il verso giusto? Ecco, da un lato l'invito di Montaigne è l'invito a una vita più possibile, serena, no? Senza speranza, senza legarsi alla fortuna, alla speranza, vivere giorno per giorno, godere di quello che c'è. Da un lato quindi è un invito alla ricerca di se stessi, di essere quindi presenti a se stessi, avendo anche però presente questo fatto che non è facile. Che non è facile, che anche questa ricerca di noi stessi è una ricerca precaria. Ma veniamo, ecco, questo perché, siccome Montaigne è molto divertente anche, no? Poi soprattutto parla degli animali, della sua gatta, dei suoi cavalli, preferisce qualsiasi altra cosa e che gli si porti via l'argenteria piuttosto che un cavallo della sua scuderia, e quindi è, come vedete, una lettura che ovviamente a me piace molto. per queste ragioni qua. Ecco, un'altra cosa bisogna dire, è accusato di fideismo. Cos'è il fideismo? Il fideismo è semplicemente l'affermazione che la ragione non può rivelare verità della fede, verità della religione, che sono al di là. La fede è per appunto una fede, solo che la fede, cioè come lui dice, è quella che ci si trova quando nasciamo nel paese in cui nasciamo. Allora è stato accusato di essere indifferente, di indifferentismo fideistico, no? Proprio perché non è la fede del luterano, no? Che cerca il Cristo in se stesso, non è la fede di Pascal che è vera, perché è legata alla rivelazione, è la fede che uno si trova esattamente alla stessa maniera come si trova, così che si usa a mangiare polenta e cipolle in Friuli e no, la iota in Istria, ecco, quindi cioè, veramente è una perdita di sentimento autentico, anche se lui credeva. Partiamo quindi, arriviamo allora al 600 per parlare di fede e speranza, separandole perché per l'appunto non sono più insieme. La speranza diventa una passione, no? Ecco, la speranza è una passione, è un sentimento. E Cartesio ne parla nelle passioni dell'anima. Cartesio è un filosofo appunto che vuole indagare l'uomo sotto tutti i punti di vista, sia come soggetto conoscente, il discorso sul metodo, l'io, la ragione, l'io in possesso, l'io penso, no? Che fonda la possibilità del vero, sia in termini anche anatomici. Lui si piccava di essere anche medico, si è curato di una broncopolmonite, difatti è morto. E però studiava l'anatomia, il corpo, era affascinato, erano state scoperte la circolazione del sangue, il cuore, la pompa, no? Quindi è l'idea del corpo e di tutti i corpi come degli automi, come delle macchine che funzionano, no? con degli ingranaggi ad incastro in una maniera molto ben determinata. Ecco, quindi queste passioni dell'anima sono scritte in termini fisiologici, è il corpo che ha le passioni. Cosa sono queste passioni? Le passioni sono sentimenti, emozioni dell'anima che si riferiscono all'anima, ma sono causate, mantenute e fortificate mediante qualche movimento degli spiriti. Allora, non dei fantasmi, gli spiriti, siccome non si riusciva a comprendere come funziona il cervello, i vari messaggi, no? Non erano stati i neuroni, tutte queste cose non si conoscevano, si pensava che la relazione fra l'anima, che è qualcosa di spirituale che però sente, registra qualcosa che avviene nel corpo, avvenisse mediante i movimenti degli spiriti nel corpo. No? Se ho solletico ai piedi, no? L'anima registra questo solletico, no? Perché arriva in qualche maniera attraverso gli spiriti. No? Esattamente come il sangue che circola nelle vene e nelle arterie, ecco, ci sono questi spiriti che sono dei messaggeri di movimenti del corpo, sono movimenti del corpo e che l'anima in qualche maniera registra attraverso sentimenti che sono sentimenti di gioia, di felicità, di alternanza fra gioia e dolore, di timore, di paura, eccetera. Ecco, che cos'è allora la speranza? Nella speranza ne parla, la speranza parla in maniera specifica nell'articolo 165, sempre le passioni dell'anima. La speranza è una disposizione dell'anima a persuadersi che accadrà quel che essa desidera. Disposizione causata da un movimento particolare degli spiriti, cioè da quella gioia e dal desiderio, da quella della gioia e del desiderio insieme. Quindi la speranza dal punto di vista dell'anima è un sentimento di gioia che però è legata alla, prefigurazione di qualcosa che si desidera, di un bene che si desidera che ancora non si ha. Il timore è una disposizione dell'anima che la persuade che ciò non accadrà. Allora, la speranza è il desiderio di avere qualcosa, l'anima pensa e quindi gioisce per il fatto che un bene desiderato possa avverarsi, e mentre il timore è proprio il sentimento dell'anima che crede che questo bene desiderato possa non avverarsi. Ecco, e stanno insieme, sono sentimenti, sono sempre stati trattati insieme, speranza e timore, proprio perché comportano un'oscillazione dell'anima tra l'una e l'altra e sono sempre trattati insieme. E perché? Perché sono trattati insieme? Perché speranza richiama il timore? Perché non si sa, perché c'è ignoranza delle cause che possono produrre il bene oppure non produrlo, no? C'è questa ignoranza, no? Perché se la speranza prevale, cioè tanto forte da prevaricare il timore, sparisce e diventa sicurezza. E se il timore è tanto forte da prevaricare la speranza, diventa disperazione. Quindi speranza e timore spariscono con la certezza e con la disperazione e sono tutte e due situazioni comunque di inquietudine. Questa della speranza e del timore è una situazione dell'anima di grande inquietudine. Di grande inquietudine. Allora, siccome per Cartesio la realtà naturale, la realtà dell'universo, la realtà anche quindi dei nostri corpi, la verità, ecco, è determinata, deterministica, come tutto è legato insieme da leggi necessarie, incontrovertibili, ecco che la speranza e il timore diventano due passioni che devono essere corrette dal giudizio. Devono essere dalla retta ragione, dal retto giudizio, cioè dalla ragione. La ragione è quella che permette di valutare se è giusto sperare o se è giusto temere in base alle proprie possibilità, alle circostanze date di realtà, perché non ci si può abbandonare all'ignoranza, ma bisogna essere sempre presenti e consapevoli delle cause, no? Delle cose possibili e mai di quelle impossibili. E quindi il giudizio è importante e il giudizio è la saggezza. La saggezza significa non lasciarsi prendere dalla speranza e dal timore, perché tanto tutto è determinato e non ha senso. Non ha senso proprio perché, cioè, se la cosa avverrà, cioè io posso fare qualsiasi cosa che tanto avviene lo stesso, e se non avverrà non avviene in ogni caso, proprio perché c'è questo determinismo necessario che lega tutte le cose con tutto e non tutto è nelle mie mani. Dobbiamo tenere presente che Cartesio ha studiato presso i gesuiti, presso il Collegio alla Flecere, e quindi facendo gli esercizi spirituali, che sono esercizi che si servono a controllare le passioni. Perché se dal punto di vista, ecco questo è molto importante, ecco, se dal punto di vista della religione le passioni sono vizi, dal punto di vista di Cartesio le passioni sono neutre, né bene né male, anzi possono essere bene, sono segnali del corpo, poiché provengono dalla macchina corporea, no? Che è un automa, una macchina, e predispongono l'azione, cioè hanno la funzione di segnale per predisporre l'azione e per la sopravvivenza, quindi sono un bene praticamente, perché se io vedo un leone ho paura che se non avessi paura, ecco, sarei mangiata dal leone, no? Ecco, quindi c'è questo mutamento di prospettiva, nel senso che le passioni non sono più viste dal punto di vista religioso come vizi, che devono essere sradicati o che io devo controllare, che devo moderare, che mi portano al peccato, eccetera, ma sono appunto segnali di cui bisogna fare buon uso mediante il giudizio e quindi allenare la ragione a funzionare bene. Ecco, e quindi ci sono tutte le regole per dirigere l'intelletto a un buon ragionamento. Passiamo a Hobbes. No, Madonna Santa. Facciamo veloce, veloce. Allora, Hobbes, ho tratto da Hobbes perché avrei Hobbes, Pascal, Spinoza e Pascal, e non so se ce la fa. Comunque, cerchiamo di farcela. Allora, Hobbes. Cosa dice Hobbes? Hobbes dice che le passioni sono specificazioni dell'appetito e della repulsione. Allora, per Hobbes, tutti i corpi, tutti i viventi, quindi il verme e l'uomo, il pidocchio, la pulce e l'elefante, tutti i corpi sono agiti da questi movimenti che sono un movimento di appetizione e di repulsione, appetizione verso ciò che è utile e questo è bene e repulsione verso ciò che è dannoso e questo è male. Ecco che bene e male non hanno più niente a che fare con la religione, bene e male sono l'utile e il dannoso. Solo che le passioni sono per Hobbes perturbazioni, sono perturbazioni perché impediscono il raziocinio, sono gli ostacoli al raziocinio, nel senso che la ragione guarda in avanti, la ragione per Hobbes è ragione che calcola, proprio nel senso che fa calcoli aritmetici, nel senso che la ragione calcola i pro e i contro, i vantaggi e gli svantaggi e quindi adimira il futuro. La passione invece è sempre presa, proprio perché è corporea del corpo, è presa dal presente e quindi è una perturbazione dell'uso retto della ragione. Bene, allora siccome devo fare veloce, allora vediamo cosa sono la speranza e il timore. Quando concepiamo insieme con il male un suo mutamento in modo che il male venga evitato, c'è la speranza. Chiamiamo questo sentimento, no? Proprio la concezione, un'idea della mente, no? Collegata col fatto che, per esempio, un male può essere evitato e questa è la speranza. Se invece concepisco concepisco nella mente un bene che può essere perduto, allora il sentimento, l'emozione sarà il timore. E anche in questo caso speranza e timore si alternano e si alternano in tempi brevissimi. Hobbes aggiunge una cosa che Cartesio non aveva affermato e che cioè dalla speranza e dal timore nasce l'ira. L'ira, e quindi le persone iraconde, come me, e sono quelle paurose che sperano, che si illudono o che fanno così, no? Perché l'ira nasce dal timore, perché insomma un bene desiderato, qualcosa che si desiderano, sono gli ostacoli e quindi suscitano l'ira. Ma l'ira nasce anche dalla speranza, nel senso di una carica, di un'energia, no? Per poter ottenere ciò che si desidera, no? E si fa di tutto. E lo si fa con ira, con rabbia, no? Ecco. Ecco, quindi cos'è l'oggetto della speranza? Stiamo ben attenti che anche qui siamo nell'epoca del Seicento, è l'epoca del razionalismo deterministico, cioè tutto è determinato, tutto è necessitato e non ci sono santi, cioè non è che noi possiamo cambiare le cose sono date, noi siamo inseriti in un ordine necessario e l'unica cosa che possiamo fare è cercare di capire quest'ordine, ma cambiare no, niente. Questa è saggezza, accettare l'ordine e quindi il proprio destino, la propria vita, la collocazione che ci è data, non lamentarsi, non sperare, non illudersi così. Allora, cosa dice sempre della speranza? Che è un bene apparente, un bene apparente perché non sappiamo da dove debba venire il bene che speriamo. Anche qua si ha speranza di un bene e apparente perché non sappiamo. Verrà, non verrà, qual è la causa che lo può produrre, no? Siamo ignoranti, la speranza è legata, così come il timore, all'ignoranza. Allora, il speranza e timore, dice Hobbes, questo l'ho copiato, necessitano della ragione che stabilisce un limite misurando, confrontando le nostre forze e quelle degli oggetti in modo da non illuderci sperando, oppure in modo da non perdere senza giusta causa i beni che abbiamo per timore. No? Allora, la ragione ci dice calcola bene le tue forze, calcola bene la realtà perché cioè, altrimenti rischi di illuderti, o, no, se speri per niente, oppure rischi, se hai tanta paura per niente, di perdere qualcosa. No? Ecco. Allora, la cosa continua Hobbes in questa maniera, è la nostra imperizia, siamo noi, colpa noi, che ci fa sperimentare la perfidia della speranza e il tradimento del timore. La speranza, sappiamo dagli antichi, non si sa se è il primo dei beni o l'ultimo dei mali. La speranza aiuta in certi casi, però può essere una vana speranza, quindi in questo caso è perso. E il timore invece tradisce, perché io ho talmente tanta paura, no, che non faccio una cosa per paura, mentre potrei farla e avere successo, e quindi il timore tradisce. Ecco, dalla speranza e dal timore nasce, oltre che l'ira, la pietà. La pietà naturale, noi siamo fragili, noi siamo sempre dei fanciulli, siamo degli inetti, siamo dei nulla, è l'epoca appunto dell'infinito, della scoperta del mondo infinito e l'uomo perde di centralità. E la catena dell'essere non dice che c'è una differenza fra l'uomo e l'ultimo appunto degli animali, perché tutti sono uguali in natura, diversa è la quantità di potenza, ma ogni animale è perfetto nel suo genere. E quindi la nostra fragilità, la nostra impotenza di fronte alla potenza della natura fa nascere la pietà. E dalla pietà nasce la religione. E la religione che cos'è? State ben attenti, la religione è in primo luogo pietà verso Dio, cioè verso qualcuno che si crede potente, no? Padrone dell'universo, eccetera, e quindi la pietà significa, pietà o fede verso Dio, significa obbedienza a Dio. E obbedienza a Dio significa rendergli grazie o supplicarlo, quindi ringraziarlo, supplicarlo mediante le opere. Quindi l'amore di Dio significa obbedire ai comandi di Dio. Timore di Dio significa obbedire ai comandi di Dio per paura che Dio, no, in qualche maniera ci punisca. In ogni caso, Dio, la religione, sono fondati sull'obbedienza. Sull'obbedienza che comporta dal punto di vista esteriore il culto, cioè opere che sono i sacrifici, le preghiere, le suppliche, i ringraziamenti e tutte queste cose qua che sono per ops di pertinenza dello Stato. È lo Stato che si deve occupare del culto, perché la religione è qualcosa che ha a che fare con il sociale, con lo stare insieme e quindi deve essere regolato dallo Stato. Dallo Stato. Questo è interessante, ecco, l'unico comandamento che è a fondamento di tutte le religioni è proprio questo, della pietà, cioè l'obbedienza. Pietà che significa che io mi sento in una condizione che faccio pietà, no? Misera, faccio pietà, misera, allora ho bisogno, no? Mi sento in una situazione di bisogno e quindi spero, spero che Dio mi dia una mano e anche temo che non me la dia, no? Ho fede in Dio e quindi questa cosa è una cosa irrazionale, non ha a che fare con la ragione, dove c'è scienza non c'è ragione, ha a che fare appunto col sentimento di fragilità, no? Che proviamo sempre, dall'inizio, da quando nasciamo fino alla fine. Fino alla fine, tutto ciò che non rientra con l'obbedienza, tutte le cose che non hanno a che fare con la fede come obbedienza, possono essere discusse. Quindi la scienza si occupa delle leggi della natura e dell'universo, ma poi ci possono essere le diatribe teologiche sui dogmi trinitari, non trinitari, eccetera, ma niente hanno a che vedere con la fede in quanto obbedienza, no? In quanto obbedienza. Bene, dunque, quali sono questi comandi, no, che Dio ci impone di obbedire? Obbedire a Dio significa obbedire a colui che ci comanda, che ci dà. Quali sono questi comandi? I comandi, dice, stiamo ben attenti, dice Hobbes, i comandi sono scolpiti nel cuore. Sono scolpiti nel cuore, è una legge. È una legge del cuore che condividiamo con tutti gli animali, e sono regole di prudenza. Ama il prossimo tuo come te stesso significa che fare del male inutilmente comporta una ritorsione, cioè che è conveniente, che la legge, la prudenziale, la ragione prudenziale mi dice che mi conviene essere amico che nemico, perché se sono amico ho più probabilità di vivere che se mi comporto da nemico. Ecco che quindi non c'è nessuna religione, ma c'è semplicemente una regola di prudenza che ognuno di noi ha per pura sopravvivenza, esattamente come tutti gli animali, niente di che. E quindi cos'è che dice questa legge? Appunto questa legge qui contiene, dice Hobbes, l'intera giustizia e l'intera obbedienza civile, perché nello stato di natura ognuno, no, per Hobbes, è nemico, è lupo per gli altri, no? Homo homini lupus, ognuno fa per sé e Dio fa per tutti, non so, ognuno fa per sé e ognuno è nemico all'altro, perché siamo solo spinti dall'egoismo, che non è egoismo non è una, come dire, una caratteristica moralistica cattiva. Si vive in prima persona, questo significa egoismo. Si vive in prima persona e si vive per vivere, e quindi ho il diritto a fare tutto ciò che serve per la vita. Quindi la legge, no, che implica la giustizia e l'obbedienza, ha a che fare col civile, con la società. Con la società che conviene, no, per la pace, e quindi conviene rispettare la legge, no, e anche quindi rispettare la legge che mi dice non solo di Dio, ma anche la legge del sovrano, no? Quindi combiniamo le due cose. Ecco, di Hobbes non ho scelto niente, anche se sarebbe interessante, perché Hobbes è un bello, insomma. Ecco, e anzi poi dice solo anche a proposito degli aruspici, no? Uno che crede che si fa le carte, anch'io mi ho fatto le carte, che va a fare gli oroscopi, eccetera, dice un'ansia per il futuro che dà origine ai prognostici, e si tratta, insomma, sono sempre degli stratagemmi della gente più furba per depredare il popolo stolto. Ecco. Vediamo Spinoza. Ecco, di Spinoza, velocissimamente, per quanto riguarda Spinoza, ho scelto due testi. Uno che è qua è l'Etica, ovviamente, l'altro che non ho qui è il Trattato. Il Trattato teologico-politico, che è il trattato che è stato scritto anonimo, pubblicato ad Amsterdam anonimo, ma che tutti sapevano che era di Spinoza. L'Etica invece è stata pubblicata postuma, appena nel 1687, quando Spinoza è morto, è stata pubblicata l'Etica. Lui non voleva che venisse pubblicata in vita perché aveva paura, perché questo è un secolo che ha condannato Bruno, condannato Bellini, Cesare Cremonini, Ferrante Pallavicino, Théophile de Vieux, Galileo Galilei, insomma c'era da avere paura, ci sono le streghe, ci sono, no? E i gatti neri, poveretti, ecco, così. E allora, Spinoza ha studiato Hobbes, è un, come dire, scolaro di Hobbes, anche se è spinoziano. Ma riprende da che cosa da Hobbes? Riprende il fatto sempre che la religione è obbedienza, stop. Scopo della scrittura, questo nel trattato, nel libro 14 del trattato, è l'obbedienza, e difatti Mosè ha presentato le leggi, no? E quindi mediante le leggi ha fatto il patto con Dio. Anche il Vangelo è fondato sull'obbedienza, perché amare Dio, il Vangelo dice, amare Dio significa obbedire a Dio, perché chi è disobbediente, chi non obbedisce a Dio è un ribelle e quindi ha in odio Dio. Ecco, e quindi siamo, noi siamo tenuti a credere solo ciò che è necessario per, no? L'osservanza di quest'unico comandamento, cioè l'obbedienza. Quindi la religione, tutte le religioni, ma in particolare lui si occupa della religione ebraico-cristiana, tradizione cristiana, ha come finalità l'obbedienza, esattamente come diceva Hobbes. Allora, cosa dice? Per fede. Per fede si intende avere di Dio tale nozioni che, ignorate e tolta l'obbedienza verso Dio, e posta tale obbedienza, sono necessariamente poste le nozioni. Cioè, questo vuol dire che se io, la fede significa che se ho delle nozioni su Dio, l'obbedisco. Se invece, cioè, no, scusatemi, se non ho nozioni di Dio, su Dio, se non ho alcune nozioni fondamentali su Dio, tolgo l'obbedienza, no? Se invece l'obbedisco, significa che conosco queste nozioni di Dio le conosco. Ecco, da ciò segue, dice Spinoza, che la fede è salutare, fa bene, perché è in rapporto alla carità, cioè l'obbedienza consiste nella carità, perché amare Dio consiste nel fare opere che fanno bene a Dio, che Dio ci comanda, cioè amare il prossimo, fare opere di carità. Amando il prossimo io amo Dio, perché se odio il prossimo io contemporaneamente odio Dio. Ecco, e quindi chiunque ripete il Vangelo, chi ama il prossimo conosce Dio e quindi lo ama, Dio è carità, le carità sono date dalle opere di carità significa proprio le opere nel senso di fare il bene, no? La carità significa proprio dare la carità, no? La carità verso il prossimo. Ecco, però noi abbiamo detto che ci sono delle condizioni, no? Poste le quali, no? È posta l'obbedienza. Tolte le condizioni e tolta l'obbedienza. Quali sono queste condizioni che pongono l'obbedienza, cioè la fede in Dio? È solo una questione di fede. Uno, Dio esiste, è unico, è presente ovunque, è padrone del mondo, eccetera. Ci vuole il culto e l'obbedienza a seguito della carità. Chi segue queste regole è salvo, e Dio inoltre è anche misericordia perché perdona. Ecco, questi sono i comandamenti. Tutti questi comandamenti sono tutti comandamenti, cioè sono tutte queste condizioni, sono tutte le condizioni della religione ebraico-cristiana che pongono, no, l'obbedienza come unico precetto di osservanza. Ecco, la fede quindi non esiste senza, non ha niente a che fare con la verità, non ha niente a che fare con la verità, perché la verità è della scienza. La fede, la religione ebraico-cristiana, tutte le religioni, avendo a che fare con l'obbedienza, hanno a che fare con la pietà, per l'appunto, perché la carità significa che io sono mosso a pietà, no? Per me, perché condivido, no? la situazione, la compatisco con gli altri e quindi aiuto gli altri. Quindi La fede è sempre e soltanto il rapporto alla pietà e alla carità, quindi all'obbedienza. Tra la fede e la filosofia c'è cesura, non c'è nessun rapporto. La fede è fondata sulla scrittura, la scrittura va analizzata in termini storico-filologici, mentre la filosofia si occupa della verità e il fondamento della verità sono le leggi della natura, no? Le nozioni comuni. Passiamo un momento all'etica. All'etica, al libro terzo, al libro quarto, al libro quinto, il libro terzo si occupa degli affetti, il libro quarto si occupa della schiavitù, degli affetti, e il libro quinto si occupa della libertà. Questo perché qui abbiamo parlato di fede e adesso parliamo di speranza, ma parliamo anche di fede e di speranza come affetti peggiori. La fede e la speranza sono passioni tristi. Tra tutte le passioni, la fede e la speranza sono fra le peggiori, no? Chi l'avrebbe mai detto? E questo è legato al determinismo di Spinoza, al fatto che non esiste intanto una separazione corpo-mente, ma esiste un corpo-mente, no? No? Che è un unico ordine. Esiste il corpo-mente, no? Un unico corpo che è dotato di movimenti fisici e anche di moti dell'anima, moti della mente, e che seguono, no? Ognuno nel suo genere, sono paralleli, ciò che succede al corpo succede contemporaneamente alla mente. Possiamo dire che la mente è un registro del corpo. E ogni volizione è immediatamente un fiat del corpo. No? Non è che io voglio, se io voglio, il corpo immediatamente fa la cosa che voglio. Voglio alzare il braccio, alzo. Quindi non esiste qualcosa come una volontà separata dal corpo. La volontà non è altro che il fiat. Mi alzo in piedi, voglio alzarmi in piedi, ecco, io non voglio alzarmi in piedi, infatti sto seduta, ma voglio alzarmi in piedi, mi alzo in piedi. Ecco, quindi non c'è distinzione, cioè, siamo nell'ambito totalmente molto materiale, molto biologico. E quindi questi sono gli affetti. Ecco, la proposizione 18 dell'etica, del terzo libro dell'etico, dice che l'uomo è affetto dall'immagine di una cosa passata o futura, con lo stesso affetto di gioia o tristezza che dall'immagine della cosa presente. Cioè, quando noi abbiamo una cosa presente, no, che ci affetta, affetta nel senso che ci provoca un'affezione, questa affezione ci provoca, no, o gioia o dolore. Ecco, non c'è differenza, no, per le cose passate o future, cioè io posso godere, avere gioia di una cosa che mi sto immaginando soltanto ma che non è presente, o di una cosa che è passata, che ho nella memoria, che non è quindi presente. Quindi le passioni sono identiche, Ecco, da qui, da questo fatto, dal fatto che l'immaginazione, il futuro e il passato, no, mi provocano sensazioni di gioia o di dolore, no, esattamente come la cosa presente, ecco, da qui vengono tutte quelle passioni che sono legate alla speranza, al rimorso, alla paura, alla disperazione, eccetera. Che cos'è la speranza? Non è altro che un'incostante gioia nata dall'immagine della cosa futura o passata del cui esito dubitiamo. La paura è un'incostante tristezza nata anch'essa dall'immagine di una cosa dubbia. Se da questi affetti si toglie il dubbio della speranza, si produce la sicurezza. E dalla paura la disperazione. Ecco, anche in questo caso abbiamo intanto un'incostante gioia e un'incostante tristezza di qualcosa, di un'immagine passata, no? O futura del quale dubitiamo, o la paura e il timore, un'incostante tristezza dall'immagine di una cosa dubbia. Allora, qui siamo nell'incostanza dell'anima, no? Nell'incostanza, nel senso che non c'è questa stabilità dell'affetto, del sentimento dell'anima, non c'è questa stabilità proprio perché l'immagine che io ho nella mente è un'immagine dubbia. Quindi se l'immagine è dubbia provoca gioia o la speranza, se l'immagine dubbia provoca è un male, ecco, cioè, provoca tristezza. Si toglie il dubbio quando si ha invece la certezza, no? La speranza, il timore sono semplicemente tolti. Ecco, io non so se riesco a fare Pascal, però se non peccato. Se voi mi permettete 10 minuti di più, vi posso fare anche Pascal.
Eh? Dipende da voi.
No, dipende da voi se non vi stufate. Ecco. 207 e 221. No, non è questo, non c'entra niente. Ho sbagliato. Ah, ecco, niente, no, è questo. Semplicemente la speranza è una gioia incostante nata all'idea di una cosa passata, del cui esito quello che ho appena detto, in qualche misura ripetiamo, la paura di costante tristezza nata dall'idea di una cosa futura passata, del cui esito in una certa misura dubitiamo, da questa definizione segue che non esiste speranza senza paura, né paura senza speranza. Infatti, di chi è sospeso alla speranza e dubita dell'esito di una cosa, si suppone che immagini alcunché che esclude l'esistenza della cosa futura e che perciò intanto si rattristi, e che, conseguentemente, finché è sospeso la speranza, tema che la cosa che immagina avvenga. Al contrario, chi è preso dalla paura, cioè dubita dell'evento della cosa che odia, immagina anche qualcosa che esclude la sua esistenza, e perciò si rallegra, e conseguentemente nutre intanto la speranza che non avvenga. Ecco, questo che è importante perché è legato all'ignoranza, esattamente come per Cartesio, no? La speranza e la paura è l'ignorare, no? Le cause delle cose e quindi mettersi in balia, no? Di un'ignoranza, affidarsi all'ignoranza invece che star tranquilli sul fatto che esiste un ordine che non dipende da noi, nel quale noi siamo, come dire, immersi, al quale siamo soggetti. E quindi la speranza e la paura sono passioni tristi perché ci rendono impotenti. State ben attenti che per Spinoza le passioni sono transizioni, sono passaggi del corpo tra uno stato, come dire, di potenza di un certo tipo a uno stato di potenza maggiore, e questa è la gioia, mentre il passaggio, la transizione da uno stato di potenza maggiore a uno stato di potenza inferiore, minore, è la tristezza, perché per Spinoza il corpo, esattamente come per Hobbes, è potenza, potere. Cioè, siamo fatti di carne ed ossa, eccetera, però la nostra vita consiste nel fare ciò che siamo, che è nel nostro potere di fare. Quando non riusciamo a farlo, la nostra potenza diminuisce e quindi siamo tristi. Quando riusciamo a fare la cosa, la nostra potenza aumenta e anche il sentimento di autoefficacia aumenta e quindi siamo felici. La speranza e la paura sono passioni tristi proprio perché ci sono passioni che danno la nostra impotenza, sono in balia della mia ignoranza E quindi io sono impotente perché so qua che aspetto e non so che cavolo fare, non so che cosa fare. Quindi sono triste. Quindi sia nella speranza, anche se la speranza così mi dà gioia, in realtà mi dà una sensazione di essere in balia, quindi di non essere padrone di me stessa. Bene, vediamo se riesco la pagina, parte 4 sulle abitudini di affetti, proposizione 200, pagina 265, pagina 265, proposizione 18. Allora, proprio questo che ho appena detto, gli affetti della speranza e della paura non possono essere di per sé buoni. Gli affetti di dimostrazione, questa è la proposizione, la dimostrazione è: gli affetti della speranza e della paura non esistono senza tristezza. Infatti, la paura è tristezza. La speranza, poi qua rimando a tutte le altre cose, non esiste senza paura e perciò questi affetti non possono essere di per sé buoni, ma soltanto in quanto possono reprimere un eccesso di gioia. A questo si aggiunge che questi affetti indicano un difetto di conoscenza e un'impotenza della mente e per questa ragione anche la sicurezza, la disperazione, il gaudio e il rimorso sono segno di un'anima impotente. Infatti, sebbene la sicurezza e il gaudio siano sentimenti di gioia, suppongono tuttavia che li abbia preceduti la tristezza, e cioè la speranza e la paura. Quanto più dunque ci sforziamo di vivere secondo la guida della ragione, tanto più ci sforziamo di dipendere meno dalla speranza e di liberarci dalla paura e di dominare per quanto possiamo la fortuna dirigendo le nostre azioni secondo il sicuro consiglio della ragione. Ecco, anche qua come vedete, razionalismo, ragione, no? La ragione è la guida. Infatti si scrivono, questo è il periodo in cui si scrivono tutta una serie di saggi sull'intelletto e sulle regole per dirigere l'intelletto, sulle regole per far sì che la mente funzioni bene, no? E funzioni bene non semplicemente per conoscere, no? La natura, per conoscere noi stessi, ma funzioni bene per vivere, perché vi ricordo che la filosofia nasce come psicoterapia ed è sempre rimasta una terapia dell'anima, proprio quindi una conoscenza della mente, in questo caso delle passioni, del corpo, della mente-corpo, proprio per funzionare bene. No, e quindi niente speranza, niente illusioni, niente paura, no? E niente passioni tristi. Le passioni attive, no? Sono le nostre azioni, quindi le passioni attive sono quelle che ci rendono, ci danno una sensazione di essere efficaci, e più siamo efficaci, più siamo efficaci, no? E quindi aumentano la nostra potenza. Questo è quello che ci dice, Spinoza, il quale ci dice che non possiamo pretendere di cambiare ciò che non è in nostro potere. Allora ho il tempo quindi di fare un po' di Pascal e siamo in un campo completamente diverso, invece Leibniz non ce la può, no. Però anche lui ci sarebbe. Allora, di Pascal vediamo Pascal, no? Pascal era un uomo tormentato. Abbiamo il linguaggio Pascal informatico, no? La calcolatrice, grande matematico, scoperto, cioè, ha fatto degli esperimenti sul vuoto, no? Seguendo Torricelli, eccetera. Ecco, ha scritto però dei testi provinciali in favore del giansenismo e questi noi lo ricordiamo parte come scienziato, come grande matematico per questi pensieri, no? I frammenti che sono come i saggi di una specie di riflessioni, no? Ma non autobiografiche, sono semplicemente riflessioni. E sono anzi frammenti di un lavoro che lui lui voleva fare, che era un'apologia del cristianesimo. Lui voleva veramente fare. Perché Pascal ha avuto un colpo di fulmine, è capitato, com'è che si dice che uno non gli prende, è stato impossessato da Dio, gli è capitato in una notte particolare del 1654 che, Dio l'ha chiamato, no? Cioè l'ha chiamata, no? Ecco, questa cosa qua. Allora, intanto di Pascal ricordiamo la distinzione tra cuore e ragione. Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non intende, no? E la ragione serve a conoscere, ovviamente, no? A conoscere la natura, la matematica, eccetera. Il cuore invece ha delle ragioni che servono, cioè che è uno strumento di conoscenza sui generis, no? E lui lo chiama anche istinto, anche sentimento, però a differenza è l'organo della fede, però a differenza per esempio di una fede che è fondata sul sentimento e a differenza del fideismo appunto di Montaigne, o a differenza del fideismo che sarà romantico, che ognuno ha il suo Dio personale, ecco, questa fede è una fede che rivela la verità. Il cuore, il sentimento, rivela la verità, no? La fede ci fa dire credo. Credo perché è vero, non credo perché ho fede, viceversa, no? Ecco, e la fede è un dono di Dio. E la fede è un dono di Dio ed è carità, no? Dono di Dio, il Dio di Pascal, il Cristo crocifisso. Il Cristo crocifisso non è il Dio dei filosofi, non è il Dio dei isti, è il Dio dei crocifissi, ed è carità. Ed è carità che è questo Dio in cui, che è vero, proprio perché è vero, deve riuscire a convincere anche la ragione. E quindi Pascal, in epoca in cui si separa ragione dalla fede, la ragione, dice separa sì la ragione dalla fede, però la fede ha delle ragioni che può convincere la ragione stessa, ha delle ragioni sue proprie, che la ragione, quella naturalistica, quella che cerca, no, le leggi della natura, la ragione matematica, l'esprit de géométrie lo chiama, ecco. Ecco, ha quell'ambito là, però la ragione, l'esprit de finesse, no? Il cuore, deve far porta le sue ragioni, no? Alla ragione stessa. Queste ragioni sono le ragioni della storia, dell'esperienza morale, degli esempi dei santi e dell'autorità, quindi di Sant'Agostino, San Tommaso, eccetera, testimonianze e segni, che sono tutti strumenti di conoscenza della teologia che Pascal ritiene veri, e cioè per Pascal i testi, la scrittura sono rivelazione mediante segni, testimonianze, autorità, eccetera, veri, a differenza di Spinoza che diceva che è il sentito dire, il derelato, i profeti, no? Loro ci dicono chi ha visto Dio, nessuno ha visto Dio, no? Ci dicono loro, è un derelato e io mi fido, ecco, mi fido. Però lui anche diceva Spinoza che avevano una grande immaginazione questi profeti, no? Erano uomini di grande immaginazione. Scusatemi, io devo fare sempre le mie. Ecco, intermezzi scettici. Bene, allora, ecco, quindi la religione cristiana è vera, e ha i suoi strumenti di verità, che sono i testi, le testimonianze, i segni, le autorità, gli scrittori, eccetera, e il cuore, perché Dio, Cristo, parla al cuore, no? Parla al cuore, Cristo che parla al cuore, Dio, il Dio della Bibbia non parla al cuore, quello lui solo comanda, no? Comanda attraverso il profeta le leggi e i comandamenti, invece Cristo parla al cuore, al sentimento e così via. D'altro lato però c'è una distanza infinita e infinitamente infinita fra Dio e le creature, no? Gli uomini, dice, vivono nelle tenebre e nella lontananza da Dio e tutte le cose sono veli che nascondono Dio. Ecco, il Dio di cui parla Pascal è un Dio nascosto, è un Dio che quindi va cercato. Il Dio della rivelazione in realtà si è rivelato, no? Cristo che è morto in croce, però è nascosto e bisogna andarlo a cercare. Il silenzio eterno, dice, degli spazi infiniti mi sgomenta. Ecco, qui siamo di fronte a due infiniti, il nulla, che siamo noi, l'infinito nulla e l'infinito degli spazi, ed è la presa di coscienza della nuova cosmologia, no? Della nuova idea degli spazi infiniti, dell'infinito, degli infiniti, poi lui era matematico e così via, no? Qual è la teologia di Pascal di fronte a queste cose che ho appena detto? Che ci sono due verità, secondo Pascal, e che debbono stare insieme. È pericoloso per l'uomo conoscere Dio senza la propria miseria, quindi noi guardiamo noi stessi, guardiamo la nostra miseria, ma a differenza di Montaigne, ecco, Pascal legge Montaigne, dice noi siamo nudi e crudi come vermi, no? Ecco, ma la nostra miseria per Montaigne è quella che ci deve far vivere una vita il più possibile serena. E per Pascal invece la nostra miseria ci dà l'idea di una ricerca di qualcuno che può, no, in qualche maniera darci un conforto. Ecco, noi, è pericoloso per l'uomo conoscere Dio senza la propria miseria e conoscere la propria miseria senza conoscere il Redentore che la può guarire. Nel primo caso è lo stoico, il filosofo presuntuoso, no? Che pretende di conoscere Dio e che si mette, il filosofo, nei panni di Dio, no? E quindi non vede la propria miseria. E nell'altro caso invece chi non conosce, conosce la propria miseria ma non conosce il Redentore, è il gaudente, è il libertino, è l'ateo che vive senza, nella disperazione, secondo Pascal. Pascal vuole convertire. Pascal parla per convertire i libertini, gli atei, gli agnostici, gli scettici, gli increduli, in un discorso che è il discorso in cui è un discorso di convinzione, in cui lui mette tutta la sua arte per convincere, che è l'arte un'arte un po' socratica, che è quella di predisporre l'animo dell'interlocutore, di predisporre la sua anima a credere. Bisogna mettere l'altro, bisogna non convincerlo con prove razionali, non si può, bisogna parlargli in maniera da predisporlo a credere. In modo tale che possano imparare a cercare questo Dio che si nasconde, sicché coloro ai quali Dio si nasconde non debbono sperare nulla se non siano messi per quanto è possibile nella condizione di coloro che lo hanno trovato. Ecco, lui ha trovato Cristo e vuole che anche gli altri siano messi nella condizione di trovarlo. Ecco, scusate, tra poco finisco. Ecco, e qui sta il problema della scommessa. Perché secondo Pascal, cioè il problema del Dio nascosto, il problema della ricerca di Dio, cioè è un problema al quale nessuno può sfuggire. È un problema, non è un problema di ragione, non è un problema di filosofia, di teoria, è un problema di esistenza. Ed è un problema di esistenza perché noi siamo miseria e perché aspiriamo alla felicità. Aspirano alla felicità gli atei, i libertini, gli agnostici, i scettici. L'uomo da sempre vive, che vive in questo mondo, no, esiste ed esiste per vivere il più possibile felice, perché nessuno vuole essere infelice. Non ha senso, no? La vita infelice, darsi la zappa sui piedi, martellarsi la testa. Ecco, e quindi lui vuole convincere i pirroniani, cioè gli scettici, no? Che sono scettici e tutto sommato sono disperati, no? Perché sono scettici. Vuole convincere i libertini che nascondono la loro infelicità col divertissement, col divertimento, il gioco, la spensieratezza, eccetera, perché in ogni caso per tutti quanti il problema c'è, è un problema esistenziale. Pascal è il primo esistenzialista. L'esistenza dell'individuo coincide con la ricerca di Dio, per Pascal, cioè la ricerca della felicità, cioè la ricerca di Dio. Ecco, e da qui il problema della scommessa. Possiamo scommettere, scommettiamo, bisogna scommettere perché siamo implicati. E cosa si scommette? Lui faceva il gioco, siccome è da un amico che gli aveva chiesto di calcolare le probabilità dei giochi ai dadi, eccetera, si è impegnato sul calcolo delle probabilità che nasce in questo periodo. E quindi gioca sulle probabilità, non perdo niente, no? E anche se la probabilità è quasi vicina allo zero, ma c'è, no? Un minimo, un infinitesimo di probabilità, vale la pena di scommettere. Vale la pena di scommettere che Dio esiste, e quindi la misericordia, la redenzione, queste cose qui, vale la pena di scommettere perché non perdo niente. Guadagno una vita infinita e perdo che cosa? Questa vita finita che non è niente. Quindi scommetto un niente, anche vale, devo scommettere, vale la pena di scommettere perché scommetto, se perdo, non perdo niente, no? Ma se guadagno, per quanto bassa sia la probabilità, no? Guadagno una vita infinita. È un bel discorso. Ecco, e poi però, cioè, il libertino, l'ateo, gli dice sì, ma bisogna aver fede. E allora lui gli dice fai finta di, fai finta, incomincia. Perché? No, sì, comportati come se tu credessi. E questo perché come dire, il costume, gli usi, no? Diventano degli automatismi. Come guidare un'automobile, no? Poi diventa un automatismo. Esattamente come Montaigne diceva, il costume è la seconda natura dell'uomo. Noi facciamo tutte le cose che ci troviamo a fare ogni giorno e che abbiamo imparato a fare da sempre. Allora, incominciamo a fare come se credessimo, no? E questo diventa un'abitudine, una consuetudine, un costume tale per cui a un certo punto finirò per credere. Ecco, non è farisiaco questa cosa qua, ma crede nell'automatismo del costume. Ed è una strada anche quella. Ecco, allora, io avrei, siccome ho finito, no? Mia pagina 82, il cuore. Questo per il del cuore, due righette. Ecco che cos'è, noi siamo, no, non è il cuore, è il giunco. Noi siamo, ah no, conosciamo la verità non soltanto grazie alla ragione, ma anche grazie al cuore. In quest'ultimo modo conosciamo i principi del ragionamento, eccetera. E poi questo, il cuore sente che vi sono niente, principi, eccetera. No, 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 niente. Non era questo che volevo dire. Non era questo che volevo. Volevo dire un'altra cosa. Un'altra cosa che è importante è che noi possiamo e dobbiamo credere perché Cristo siamo noi. Perché Cristo rappresenta la miseria dell'uomo, l'uomo che muore, morto crocifisso, ma Cristo è Dio, è divino, e noi siamo sospesi fra un nulla di infinito e un infinito di grandezza. Questo infinito, questo nulla infinito che in noi può essere riempito solo da un oggetto infinito, cioè Dio, Cristo. Ma noi siamo in un certo senso uomini, ma molto più di uomo, perché siamo proiettati verso il trascendente, proprio perché noi sentiamo che non siamo come il verme di cui prima, ma siamo qualcosa che può trascendere l'uomo, che è il divino verso cui tendiamo. Ecco, noi siamo un giunco pensante, siamo sballottati, no? No, non è affatto dallo spazio che devo ricercare la mia dignità, ma dalla regolatezza del mio pensiero, anche qua. Non avrei affatto vantaggi possedendo della terra, mediante lo spazio l'universo mi comprende e mi inghiotte come un punto, mediante il pensiero lo comprendo. No? Ecco, dall'idea del Kant della superiorità morale dell'uomo, proprio perché ha la legge morale dentro di sé, qua noi siamo un giunco, siamo sballottati, siamo, no, in balia del vento, dell'intemperie, della potenza della natura, ma siamo un giunco che pensa. Questo, scusate, voglio i due abissi, 119. Che è mai l'uomo nella natura? Un nulla rispetto all'infinito, un tutto rispetto al nulla, una via di mezzo fra nulla e tutto, infinitamente lontano dal comprendere gli estremi. La fine delle cose e il loro principio sono per lui invincibilmente nascosti in un segreto impenetrabile, ugualmente incapace di vedere il nulla da cui è tratto e l'infinito in cui è inghiottito. Siamo qualche cosa e non siamo tutto. Quel che possediamo di essere ci sottrae la conoscenza dei primi principi che nascono dal nulla, e quel poco di essere che abbiamo ci nasconde la vista dell'infinito. Questo luogo mediano che ci è toccato in sorte, essendo sempre distante dagli estremi, che importa se altri un po' più di intelligenza delle cose se ne ha e se le coglie un po' più dall'alto, non resta sempre infinitamente lontano dal fine, e la durata della nostra vita non è forse ugualmente infima di fronte all'eternità se dura 10 anni di più? Tutte le cose essendo causate e causanti, aiutate e aiutanti, mediate e immediate, tutte essendo strette da un legame naturale e insensibile che collega le più lontane e le più diverse, giudico impossibile conoscere le parti senza conoscere il tutto, non altrimenti che conoscere il tutto senza conoscere particolareggiamente le parti. Questo dalla nostra impotenza, no? Noi non possiamo non conoscere, non siamo mai padroni della conoscenza totalmente, solo Dio conosce la natura perché l'ha fatta lui. Poi c'è il 192, la scommessa che l'ho appena spiegata, 196-97. Ecco, l'abitudine è la nostra natura, chi si abitua alla fede vi crede e non può più non temere l'inferno e non crede altra cosa, questo per l'abitudine. Il cuore, ecco qua, cos'è il cuore? Le sue ragioni che la ragione non conosce, lo si sa in mille cose. Dico che il cuore ama l'universale naturalmente e naturalmente se stesso, a seconda che gli si consacri e si indurisce contro l'uno e l'altro a sua scelta. Avete respinto l'uno e conservato l'altro. E forse per ragione che amate voi stessi? È il cuore che sente Dio e non la ragione. Ecco che cos'è la fede. Dio sensibile al cuore, non alla ragione. E Dio è nascosto e c'è bisogno di cercarlo, eccetera, eccetera. Basta. Chiudo. Grazie. programma enorme, vero? Sono un'ora e venti, spero che...
Ah, ma
tosto, ah, tanta roba. Le due medie che ci sono sopra.
Quindi l'automatismo esclude il pensiero, esclude la ragione. Perché se si va per l'automatismo, il pensiero non funziona.
Il pensiero registra. Non ha potere sul corpo. È una sola cosa. È corpo. E quindi non esiste, cioè nell'epoca lì c'era resistenza ex, no? Allora il problema grosso era c'è una mente, perché noi sperimentiamo che siamo una roba strana. Lo sperimentiamo perché siamo corpo e abbiamo fame, abbiamo sete, siamo stanchi, dormiamo, eccetera, no? Non si può non mangiare se non muori, ecco, se devi. Il corpo segue le leggi della natura, però noi sperimentiamo su di noi che c'è anche qualcosa di diverso, nel pensiero, il logos. Io posso dire il cervello, no? Questo è vero. E senza corpo e senza cervello non si pensa. Però questo fatto, che ho questo pensiero e che mi permette di concepire e di essere consapevole di quello che concepisco, è una stranezza. E allora non si sa che cos'è, cioè non si sa come mettere insieme. E a suo tempo, Cartesi aveva detto sono due cose separate, di fatto sono unite, ma in linea di principio diceva è indimostrabile la relazione, perché una cosa come la mente non può agire su una cosa come il corpo e viceversa. Poi c'è Malebranche, Bellins, eccetera, tutti gli occasionalisti che dicono che è Dio. C'è la teoria di Spinoza che dice che c'è un parallelismo, c'è un ordine dei pensieri e un ordine dei moti del corpo. È lo stesso identico ordine, cioè tutto è corpo. E c'è l'armonia prestabilita di Leibniz, che è la stessa roba, solo dal lato spiritualistico e non dal lato materiale. Ed è però un tema tuttora dibattuto, no? Del quale non abbiamo, sappiamo niente. Cioè, ci sono quelli che dicono c'è solo cervello. Però ci sono quelli, c'è solo i fisicalisti, no? Si chiamano anche riduzionisti, però ci sono quelli che dicono, sì va bene, se io pronuncio la parola cane, no? È vero, la parola vox è corpo, il cervello, no? Tutti i movimenti è corpo, ma il concetto di cane non è corpo. Che cos'è? Oppure, un'altra cosa per cui si dice una stranezza, il colore, l'odore, i sapori, no? Quelli che sono le sensazioni ultime, chiamate quali? È la consapevolezza del mio sentire. Che cos'è? Non è corpo, è qualcosa di diverso. Ecco, quindi non sappiamo niente, praticamente.
Sì, posso dire una cosa?
Sì.
Il problema è che lei non si fa parte nella sua complessità del Dio di cui parla. Il problema del finito, di cui infinito, che tra l'uomo e Dio. Il fatto che, come Pascal diceva, in un certo momento che lui si sentiva trasportato verso quel Dio, quell'infinito, ma allora lui, in poche parole, come un uomo finito, allacciandosi all'infinito di Dio, anche lui si trasforma in infinito. No. Aspetta. Quell'infinito, se lui acquisisce delle condizioni che prima non conosceva, no? Chiaramente fa parte di un infinito che prima non c'era. Un infinito che chiaramente si supera se stesso. C'è il problema, chiaramente, più si avvicina a Dio, ma più si avvicina anche alla realtà. Il fatto che la scienza che acquisisce sempre di più questo rapporto tra finito e infinito, non è un problema che invece di avvicinarti a Dio ti allontani da Dio, perché tu diventi chiaramente più valido rispetto all'originalità che è in presenza solo di un Dio onnipotente. potente che ti faceva credere basta. Questa fede che io sempre in progress ti porta a pensare evidentemente da che quel Dio che tu immaginavi prima ti serve sempre meno. Pertanto anche la fede sì, diventa diversa, perché tu attraverso la Chiesa, oggi come oggi, quel Dio che immaginiamo, però abbiamo bisogno molto, quello bisogno di una volta.
Oggi. Oggi noi diciamo che la fede, chi ce l'ha, ce l'ha, e chi non ce l'ha, non ce l'ha. Ecco. Per quanto riguarda invece Pascal, il Dio di Pascal è Cristo, Cristo crocifisso, non è il Dio dei filosofi, non è l'infinito, è Cristo crocifisso. Questo voleva, convertire al Cristo crocifisso come il Dio della salvezza, della redenzione e della misericordia. Capito? Questo.
Cristo poteva salvarlo quella volta, è un'immagine quasi necessaria, è una fede che è necessaria dovuta a un Cristo che ti faceva credere che solo lui ti poteva salvare la speranza.
Ah, vabbè, ma questo è d'accordo, ma questo del discorso di un ateo agnostico libertino è uno vabbè, comunque non è il discorso di Pascal, però. Va bene.
Grazie.